Allora, non poteva mancare in queste questioni, in queste grandi questioni che l'uomo e l'uomo credente si pone, non poteva evidentemente mancare la questione centrale, che è quella di Dio. E io vorrei provare questa sera a fare un discorso che riconosco è molto delicato, perché tutte le volte che noi nominiamo Dio dovremmo sparire, dovremmo inginocchiare, sparire appunto, dire no, non parlo, no. Però mi pare che sia un, come si dice, un dovere, il continuare a ribadire quello che ci sta succedendo. Lo dico anche non solo nelle singole coscienze, quando noi nominiamo Dio, ma anche nel discorso della comunità. Cioè, in questi anni sta avvenendo una vera rivoluzione nel nostro modo di parlare di Dio, che potrei riassumere così, dietro a sta roba qui poi vanno giù a cascata tutti gli altri cambiamenti della Chiesa, della fede, no? E la rivoluzione potrei appunto segnalarla così. Noi stiamo passando, siamo passati, qualcuno ancora no, qualcuno di più, qualcuno troppo in fretta, qualcuno con mille problemi, anzi tutti, ma stiamo passando un po' da un'idea del Dio onnipotente, l'architetto del mondo, quello che fa quello che vuole, no? L'orologiaio che conosce tutti i meccanismi del mondo e li registra, no? Che sa tutto, che può fare tutto e che si fa conoscere soprattutto attraverso i segni di potenza, quindi attraverso i miracoli. Ecco, questa idea di Dio in realtà è in atto di trasformarsi in un'idea di Dio a cui vengono invece sempre più riferiti gli aggettivi della piccolezza, della povertà, dell'umiltà, della vulnerabilità, appunto. E quindi ci si ribalta in qualche maniera l'immagine divina dell'onnipotenza e quel rapporto istintivo che la religione ci suggerisce, con il Dio come la potenza tutelare, cioè quello che essendo ricco, essendo potente, potendo tutto, quando ci manca qualcosa glielo chiediamo e lui ce lo dà, lui sistema comunque le cose, no? Invece questa idea di Dio viene sostituita da una di un Dio che invece diventa più piccolo di te, come lo posso dire? Che esce da sé, non resta appunto nella sua potenza, si abbassa, si fa povero. In qualche maniera si affida all'uomo. Diceva Et Illesum, appunto siamo noi che dobbiamo difendere Dio su questa terra, non lui noi. Guardate che è una cosa, lo diceva nel 45, prima di morire, qualche settimana. Siamo noi che dobbiamo difendere Dio sulla terra, perché sulla terra Dio si affida all'uomo, appunto. No? Questo è il risultato, lo capite subito, no? È il risultato di tutto un lavoro fatto dalla Chiesa Cattolica in questi decenni. Vi cito due passaggi decisivi. Il primo è la riscoperta della logica della scrittura, la quale non ha al principio la creazione, l'onnipotente creazione di Dio dal nulla e poi si lega con la... No, la Bibbia. Abbiamo scoperto che in realtà parte dall'esperienza di un gruppetto di persone schiavi in Egitto. Dall'esperienza dell'esodo. L'esodo è prima della creazione. Sperimentando che Dio appunto assiste l'uomo che si libera, che Dio è presente nella storia di liberazione dell'uomo. L'uomo riconosce il suo Dio come il Signore della storia e quindi quando pensa all'origine lo pensa in termini di creazione. Ma la creazione è una seconda battuta rispetto all'esperienza storica della presenza di Dio. Queste appunto sono acquisizioni scontate, non alzo neanche la voce, mi si alza, ma non vale la pena, nel senso sono cose scontatissime, no? Così come l'altra grande acquisizione avvenuta in questi anni, non parliamo più prima di Dio e poi di Gesù. È pericolosissimo per i cristiani, perché vuol dire parlare di quale Dio? Il Dio di cui noi parliamo è il Dio di Gesù, ma allora la maniera in cui Dio ci si manifesta è anzitutto la maniera di questo povero uomo che è Gesù. E allora proviamo a vedere, proviamo a scavare, perché magari qualcuno sente questi discorsi come una specie di scoltellata, no? Muoviamo il coltello nella piaga perché è un discorso fecondissimo che fa cambiare moltissime cose nel pensare la religione e nel sentire la forza del cristianesimo. Cerchiamo appunto di vedere in che senso questo abbassarsi di Dio, questo esodo di Dio, questo movimento pasquale, illumini proprio l'atto di potenza, l'atto di creazione, che noi immaginiamo invece soprattutto nei termini della potenza, l'atto di creazione che ci avvolge, ci struttura, che dà senso, che dà salvezza, la presenza e l'agire di Dio appunto. E andiamo alla scoperta del Dio creatore come un Dio povero e spoglio, che si spoglia per farci ricchi. E entriamo con due o tre categorie che vi scioccano un po' appena dette, vi avviso. La prima categoria è quella della parola di Dio. Se ci pensiamo, guardate che sono cose elementari, sono proprio un bambino potrebbe dirle, solo che noi ci siamo travestiti di chissà quale religione, per cui queste robe qui ce la buttano all'aria, certo. Allora, il Dio che crea, se ci pensate un momento, in realtà è un Dio senza parola. Il Dio creatore, in realtà, lui, è un Dio che resta nascosto. Certo, la parola, gli esce, ma lui che è il padre della parola, del verbo, in cui tutto è creato, lui non dice niente. Il Dio creatore in realtà è il Dio del silenzio. Chi l'ha sentito? Chi l'ha ascoltato? Dove ha parlato Dio? Questo bisogna continuare a dirselo. Noi soprattutto dobbiamo dircelo continuamente, perché noi abbiamo troppo facilmente sulla bocca parola di Dio, dillo meno, molto meno. Lo banalizzi, diventa banale, diventa una cosa che non sai più cos'è, non lo sai neanche cosa dici. Alla radice della parola di Dio ci sarà sempre questo mistero del Dio silenzio. Al centro della parola di Dio sta il silenzio. E proprio per questo la parola di Dio, qualunque poi sia quando gli esce, nasconde al suo centro questo senso infinito, inattingibile, trascendente appunto, immenso. Cioè io non so niente, quasi niente di Dio, ragazzi miei, non lo sappiamo niente. Ovviamente questo Dio, attenti la logica, proprio perché se parla Dio stanno zitti tutti. Siccome lui non parla, parlano gli altri. Difatti, il Dio senza parola in realtà dà la parola alle sue creature, alla creazione tutta che in qualche maniera narra, in qualche maniera. Il cosmo, la terra, i cieli narrano in qualche maniera, perché poi in certi momenti non narra, anzi narrano delle cose bruttissime, no? Quindi il Dio creatore dà la parola al mondo e soprattutto, lo sappiamo, quella creatura del mondo, la creatura che parla, è in questo immagine e somiglianza del figlio di Dio, del verbo appunto, l'uomo, dà la parola agli uomini. Perché dà la parola agli uomini? Perché parlino di loro e tra loro, ma anche perché parlino di lui. Oh, il Dio creatore ha preso questo rischio di farsi dire dagli uomini, di farsi cercare e inventare dagli uomini. Ed è così che sono nate e nascono le religioni, per esempio. La musica delle religioni, nei loro aspetti più belli, perché poi, siccome le suonano queste musiche religiose, le suonano gli uomini, le religioni hanno anche molti elementi di perversità. Ma le cose belle delle religioni, appunto, sono in qualche maniera la restituzione che l'uomo dà a Dio della capacità che Dio gli ha dato di dire Dio, appunto. E questo discorso su Dio, noi sappiamo, che in un certo tempo, in un certo luogo, in qualche maniera si è concentrato in un dialogo particolare. Quella parola di elezione di un popolo, trasmessa attraverso Abramo, Mosè e i profeti, e che a un certo punto, appunto questa poi è la rivelazione sconvolgente cristiana di Gesù, che a un certo punto questa parola dei profeti si fa carne. Nell'Esodo, notate, nel passaggio singolare, cioè di uno solo, che è stato allevato in casa come gli altri per anni, cosa lo tenete lì nascosto, il Signore, San Giuseppe e Maria per 30 anni? Fatecelo vedere! Cioè, se poi questa è la rivelazione di Dio al mondo, questo passaggio umile, appunto, nascosto, povero, di Gesù, in cui si dice umanamente la parola di Dio rivolta ad ogni uomo. Cioè, non so, adesso qui bisognerebbe fermarsi su ogni parola, perché ogni parola che noi diciamo e che hanno detto i nostri genitori e che hanno detto i nonni e che hanno detto milioni di anni fa e che diranno tra milioni di anni, ogni parola dovrà fare riferimento a quell'umile nascosto passare di Dio tra noi, del Figlio di Dio, del Verbo fatto carne, no? E d'altra parte quel passaggio potrà dire tutta la parola di cui è carico soltanto quando l'ultimo degli uomini avrà detto la sua parola. Così il Dio creatore senza parola è il Dio più universale. Tutti parlano di Lui. E Lui parla a tutti. Non è legata la parola di Dio esclusivamente a una lingua, a una cultura, a una nazione, a un'etnia. È di tutti e per tutti. Può essere detta da tutti gli uomini. Anzi, aspetta la parola di Dio per dirsi, aspetta che tutti gli uomini la dicano. Seconda penetrazione in questo mistero del Dio che si fa povero, no? Un Dio senza parola, quindi. Che parla attraverso gli uomini, attraverso uno solo per tutti e tutti in riferimento all'uno, no? E lui resta il mistero, la sorgente, no? Silenziosa però. Ecco perché la liturgia bisogna imparare a far silenzio ogni tanto, perché soprattutto nel silenzio in qualche maniera si sente la presenza, cioè non è solo la somma di quello che diciamo noi, Secondo, un Dio non solo senza parola, ma senza potere. Ditemi voi cosa fa Dio, ditemi. E siccome il Dio senza potere è il Dio della grazia, il più gratuito, no? Noi ripetiamo incessantemente nelle liturgie, no? Che sono quasi golose di continuare a chiamare Dio onnipotente. Ma la sua onnipotenza è una onnipotenza d'amore, è una sconfinata capacità di abbassarsi, di uscire da sé. Occorre appunto questa straordinaria riconversione del nostro modo spontaneo di pensare la potenza di Dio per concepire che Dio creatore si rivela a noi nella sua impotenza. Il Dio creatore è il Dio che abbandona il suo potere, perché se lui tenesse il suo potere non c'è posto per nessuno. No? E come dice, non gonfiatevi, la carità non si gonfia, l'amore, se perché se si gonfia occupa lui lo spazio, si ritira invece per far posto agli altri. Come fa la mamma quando tiene in seno un bambino, no? C'è un poeta che dice in maniera splendida, sapete come fa Dio a creare il mondo? Dio crea il mondo come l'oceano crea i continenti, cioè ritirandosi, se no è il diluvio. Se l'oceano non si ritira, è il diluvio, è tutto sott'acqua. perché emerga la terra bisogna che l'oceano si ritiri. È quello che fa Dio quando crea, si ritira, si fa piccolo, si mette a servizio. E se volete continuare quest'idea, e non solo si fa piccolo, ma neanche si mette a comandare, non dà ordini, con quale labbra, con quale voce? Prima che gli uomini parlino o prescrivano, cosa può prescrivere Dio all'uomo? Si parla anche, abbiamo sentito, dei comandamenti, la legge naturale. Ma cosa pensate che Dio li abbia gridati a Mosè? Appunto la Chiesa dice, i comandamenti sono scritti nel cuore dell'uomo. Ma come fanno a diventare legge prima che gli uomini gli diano una formulazione, prima che parlino? I comandamenti quindi li fa l'uomo, solo che li fa l'uomo perché prende la voce che Dio gli dà. Quindi li fa Dio e l'uomo, ma li fa alla maniera umana Dio. Il Dio creatore quindi è un Dio senza potere che dà potere agli uomini, che affida agli uomini non solo il compito di parlare delle religioni, ma anche il compito di costruire la morale, di cercare il senso della vita e della morte anche. Quando pensiamo, pensate, il senso della morte, che tra l'altro noi stiamo mettendo in discussione radicalmente, attraverso i nuovi riti funerari, attraverso il disprezzo dei cadaveri, attraverso il silenzio sulla morte, cioè. Queste robe qui come stanno rischiando di scomparire? Sono nate, ci ha messo migliaia e migliaia di anni quelli che erano gli ominidi per incominciare il culto dei morti e per creare l'idea dell'aldilà. Il mondo in realtà, proprio perché Dio è un creatore senza potere, è un mondo che è un immenso cantiere affidato al potere dell'uomo, alla sua cura. Tutti i grandi testi della creazione, no? Te lo do il mondo, coltivalo, cresci, no? Certo, pericolosamente dato, ce ne accorgiamo sempre più, perché l'uomo è una creatura strana, abitata dalla violenza, da un istinto di dominio, di paura, di possesso, e allora il Dio umile, povero, francescano, diremmo, che continua a seguire l'uomo per richiamarlo alla dolcezza, per richiamarlo al limite, per richiamarlo alla custodia, per richiamarlo al rispetto, per convertirlo alla povertà, questo grande tema. Il Dio che è povero, che cerca di convertire i suoi figli a avere uno spirito di povertà, appunto. Questa maniera di manifestarsi di Dio nei segni della povertà, della vulnerabilità, della debolezza, ci fa capire che Dio è in se stesso così. È il Dio meno imperiale che possiamo immaginare, che non ama stare coi potenti, e perciò è il più generoso, il più gratuito, che diffonde grazia, che invita anche noi alla gratuità, che ci chiede a metterci nel servizio dei più piccoli. Non è il Dio che ha cantato Maria nel Magnificat. È il ritratto più profondo di Dio che c'è in tutto il Testamento, è il canto del Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili. È il discorso che fa Gesù a Nazareth, no? Terzo. Allora, è un Dio senza parola, un Dio senza potere, è un Dio in qualche maniera senza ragione, nel senso, non nel senso che non è ragionevole Lui, ma nel senso che è oltre la nostra ragione. Con Dio siamo ai limiti della ragione, oltre il senso che noi possiamo dargli, e al di là di ogni spiegazione, di ogni giustificazione. Certo, noi preferiremmo invece, difatti lo facciamo nella religione, avere un Dio che è un principio primo, una causa prima, un coordinatore del mondo, un ordinatore delle cose che non van bene, un moralizzatore. No, tutta sta gente che usa la religione. No, stiamo vedendo anche in questi giorni, no? I valori cristiani, l'identità, fammeli vedere. non tenere Dio in tasca, lo tiri fuori per propaganda. In realtà, appunto, l'atto creatore è letteralmente incomprensibile. E anche in questo c'è una kenosi, c'è un annullamento di Dio dentro l'intelligenza dell'uomo. Siccome Dio è incomprensibile, non lo puoi prendere dentro, e allora solleva, suscita continuamente la ricerca, l'intelligenza dell'uomo, che è chiamata a cercare, a riflettere, a morirci dentro per bussare al segreto di Dio. Cioè, se tu non continui a cercare la verità dell'uomo fino in fondo, sarebbe interessante legarsi al Vangelo che abbiamo ascoltato la prima lettura, ma se tu non lavori a cercare, non vai mai a bussare a chiedere a Dio chi è. È come il bambino che appena ha un minimo bisogno continuasse anche a 20 anni a chiamare la mamma. Non impara mai né a assumere la sua responsabilità né a conoscere la mamma. Quindi questo è il paradosso. Oh, io immagino che qualcuno adesso sta dicendo: ah, quello lì studia, rifletti, scava, no? Per arrivare dove? A saper niente di Dio, quasi. Per riconoscere che di Dio sappiamo così poco. Ma proprio lì, dove l'uomo tiene alta la testa e cerca con tutte le sue energie di capire la vita, di lavorare per l'uomo, no? E deve riconoscere di saper così poco di Dio, proprio lì inizia l'intelligenza vera di Dio, in questo atto di povertà, che riconosce che il dono più grande che noi possiamo avere è questo dono silenzioso di colui che è sempre oltre, che sempre ci sfugge, perché da sempre ci precede e da sempre ci attende. Questa è l'intelligenza, di capire la povertà della nostra intelligenza e il bisogno che Dio ci si riveli. E allora si può capire in che senso questo Dio, queste immagini di Dio creatore, senza parola, senza potere, senza ragione, ci faccia capire veramente di più Gesù e, in questo caso, come Gesù, la Pasqua di Gesù, ci riveli veramente questo Dio creatore. Il senso dell'esodo di Dio nella creazione è pienamente rivelato nella Pasqua di Gesù. E infatti, brevissimamente, perché capisco, se voi ci pensate, il Dio che muore in croce, in Gesù, non è appunto il compimento del Dio senza parola, il Verbo, che si è manifestato, certo, nei gesti, nelle parole di Gesù, ma dove il Verbo ha dato compimento alla sua vita? Nell'atto della croce, in quest'atto di abbandono totale, consummatum est, tutto è compiuto, in questo atto di supremo silenzio, il silenzio di Dio, appunto. Cioè, il nostro Dio non muore spiegando, non muore risolvendo, muore in qualche maniera abissandosi nel silenzio. E poi la nostra fede, certo, lo ha rincorso, la nostra fede si è ricordata, la nostra fede l'ha sentito vivo, certo. Ma questo passaggio nel silenzio di Dio, appunto, che è il ribaltamento, in cui noi attendiamo il senso della vita, la salvezza, no? E allora, in quell'atto di silenzio della morte, consegnò lo Spirito. Cioè la parola fatta carne, prossima volta parlando di Gesù torneremo su questo termine, il Verbo nella carne, no? Ma la parola fatta carne ci dà lo Spirito, perché lo Spirito ci doni la parola, dia parola alla sua Chiesa, perché con la Pentecoste ogni parola di Gesù, non parla più neanche Gesù dopo la morte, non parla più. La parola di Gesù viene detta dagli altri, in tutte le lingue e presso tutte le nazioni. Gesù è ormai il figlio di Dio senza parola. E dopo l'ascensione non parlerà più se non mediante la Chiesa che annuncia la salvezza dell'umanità nel suo nome, perché non c'è altro nome in cui ogni uomo possa essere salvato. Per cui anche qui la parola più singolare, più zittita del mondo, più uccisa del mondo, quella di Gesù, diviene la silenziosa testimonianza del Dio più universale, è il nome in cui tutti gli uomini vengono salvati. E così lo stesso, l'altro tema. Gesù compie il Dio senza potere. Ricordate i Vangeli, no? Fino alla fine la sfida è stata: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, vai a chiamare le legioni degli angeli, tu che sei potente. Il figlio dell'uomo che potrebbe chiamare in soccorso legioni di angeli, resta mani e piedi legati davanti a Pilato. Ecco l'uomo ridotto in totale impotenza. E del resto questa è la conclusione logica di tutta la storia di Gesù, perché Gesù non ha mai usato la forza, è sempre stato dalla parte dei deboli per ristabilirli nella loro dignità e ha ripetutamente avvisato i suoi che chi comanda sia come colui che serve. E proprio per questo ha scandalizzato ripetutamente quelli che volevano difendere la potenza di Dio. E no! Questo qui sta ribaltando tutta l'idea di Dio. Uccidiamolo! Ha scandalizzato coloro che volevano difendere la potenza di Dio e, guarda caso, hanno dovuto rivolgersi ai potenti della terra, ai romani, per ricondurre il profeta al silenzio. E Gesù nel silenzio si è affidato al Padre suo che lo ha salvato. E la potenza del risorto non avrà più niente a che vedere con i potenti della terra. Umile e mite di cuore, egli sarà la divina dolcezza che accompagna gli uomini della tenerezza e della fraternità. E si capisce allora in che senso il Dio di Gesù è un Dio senza ragione. Non sono i sapienti, non sono gli intelligenti che ricevono la rivelazione della compiacenza di Dio per gli uomini, ma i piccoli. È questa rivelazione del mistero di Dio ai piccoli che è senza ragione, è oltre la ragione. Per conoscere questo mistero ci si può solo fidare di Gesù, legarsi a Lui e seguirlo nella via della dedizione, della croce. E qui in qualche maniera culmina l'atto della creazione. L'atto creatore ha fatto fin dall'inizio un patto con la storia, in modo che l'esodo del creatore si compisse nella Pasqua del Figlio, il quale dona il suo spirito a ciascuno di noi, perché ciascuno di noi compia nella fiducia il suo esodo. Questo è il grande disegno di Dio della creazione. Come vedete, se noi ci lasciassimo istruire dalla Pasqua, ci sarebbe probabilmente per ciascuno di noi tutto un nuovo rapporto con Dio da rinnovare, da costruire. Pensate che cosa affascinante. Che poi, solo se si ferma mezz'oretta a ragionare, poi si viene ricondotto. Ma sono poi le cose, secondo me, che tutti già sappiamo queste. Solo che sono ingombrate, capito? Persino dalla religione sono ingombrate. Quindi bisognerebbe avere proprio... La via principe è quella della preghiera e quella della vita, evidentemente, perché la vita proprio su queste cose ci istruisce, sempre, no? Però se parliamo appunto di renderci conto, la preghiera e poi lo scambio della fede nella comunità, tra cui la predicazione, appunto, può avere qualche utilità in questo senso. Ma pensate appunto che splendida cosa ricostruire un rapporto con Dio in questa chiave. E quali possibilità un Dio di questo tipo ci darebbe di andare a parlare ai nostri fratelli, che aspettano proprio un Dio oltre, ragionevole, oltre la pretesa di avere subito la verità, oltre l'interesse di dire la religione deve essere difesa. Questo Dio gratuito, sguarnito a servizio dell'uomo, potrebbe entusiasmare anche gli uomini d'oggi, se noi avessimo un po' di fede. E per noi personalmente, penso lo si sia capito, non c'è una via religiosa, almeno così il cristianesimo, non c'è una via religiosa praticando la quale ci mettiamo in tasca l'assicurazione della vita. Non c'è altra via per conoscere Dio e ricevere la rivelazione del suo mistero che quella di compiere il nostro esodo, il nostro passaggio in questo mondo, assumendo lo spirito del Cristo, prendendo la nostra croce e dando la nostra vita al servizio dei fratelli. Questo è quanto.